Comunque vedete, solo per capire il primo, con la prima lettera delle competenze esclusive dello Stato, abbiamo dovuto percorrere un bel pezzo della riforma. La seconda lettera è immigrazione. Non leggiamola così, leggiamola con un'altra chiave. La lettera A fa riferimento allo Stato, è autoriflessiva. Lo Stato ha competenze per quanto riguarda la politica estera dello Stato. Ci sono altre norme di questo tipo? Certo, i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, essendo la Repubblica qui sinonimo di Stato, è anche autoriflessivo, cioè dice che lo Stato ha competenze esclusive sui suoi rapporti con le regioni, sempre l'Umbria che disciplina i rapporti tra lo Stato italiano e i valdesi, che se ne stanno in Piemonte, sarebbe anche divertente, no? Difese e forze armate non sono scritte dello Stato, ma poi ci dice sicurezza dello Stato. Allora, siccome la difesa e le forze armate sono orientate e funzionalizzate alla sicurezza dello Stato, anche questa è una norma autoriflessiva, si dice che lo Stato si occupa dello Stato. La moneta è una questione europea, mentre il sistema tributario e contabile dello Stato è ancora autoriflessivo, così come gli organi dello Stato e le relative leggi elettorali, referendum statali, elezioni del Parlamento europeo. È sempre divertente l'idea che la Regione Umbria disciplini il referendum statale, o le elezioni del Parlamento europeo, o le elezioni del Parlamento italiano, no? Sarebbe divertente. Cioè, l'idea di mettere una norma del genere dimostra che è stata scritta, come dire, siccome era scritta nella legge Bassanini, ma la legge di Bassanini era scritta come esclusione del trasferimento delle funzioni. L'ho preso l'elenco e portato in Costituzione. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. La Regione Umbria non può istituire un ministero. No. Non c'era forse bisogno di dirlo. Altre cose di questo tipo non ce ne sono, però ce ne sono anche di altro tipo. Per esempio, dire che la moneta, il sistema valutario, è competenza esclusiva dello Stato è dire il falso, competenza dell'Unione Europea. E dire che pesi, misure e determinazione del tempo sono competenze dello Stato è una cosa che risale all'Ottocento, perché è in parte competenza europea e in parte competenza delle organizzazioni internazionali. Chi gestisce l'ora non è lo Stato, anche se l'ora è un fenomeno recente, tutto sommato. Meriterebbe studiare la storia dell'ora, perché è divertente. Secondo voi da quando esiste l'ora? Non ho mai posto il problema da quando esiste l'ora. L'ora legale, per esempio, l'ora nazionale. Una volta non esisteva l'ora, esisteva il campanile con relativo nonzalo, si chiama dalle mie parti, il chierichetto che suonava le campane quando più o meno aveva fame e gli sembrava che fosse mezzogiorno. Ma non c'erano due campanili che suonassero insieme, no? Però poi hanno fatto le ferrovie e allora l'orologio non stava più sul campanile, stava in stazione. E improvvisamente si è scoperto l'ora nazionale, ma l'ora internazionale è stata fissata nel 1900, all'inizio del Novecento, con una battaglia feroce tra Parigi e Londra perché avesse il meridiano fondamentale. È tutto artificiale, ma sono cose che si sono sviluppate col tempo. Dire che è competenza dello Stato fa leggermente ridere. E con questo ci siamo liberati di quasi metà delle competenze esclusive dello Stato, per intenderci, cioè di questo meraviglioso elenco delle competenze esclusive dello Stato, metà se ne è andato in via in cose sostanzialmente inutili e qualcuna anche sbagliata. Restano delle cose utili, per esempio dire che l'immigrazione è competenza dello Stato è una cosa importante. Abbiamo finalmente un'etichetta che va a connotare un recipiente in cui dobbiamo cominciare a capire che cosa deve stare. E non è una cosa semplicissima, perché l'immigrazione non è il diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini degli stati stranieri che sta nella lettera precedente, Ma l'immigrazione è per esempio la regolazione dei flussi, i permessi di soggiorno, le norme sul respingimento, e queste sono competenze dello Stato. Non si può immaginare che ci sia una competenza regionale sulle permessi di soggiorno, non perché non lo possa essere in natura, non ci sarebbe nulla di strano che una regione dicesse: beh, io ho una politica di accoglienza diversa perché dobbiamo raccogliere il pomodoro essenzialmente, no? Non sarebbe una cosa così strana, però ha un senso che sia attribuito allo Stato. Però la materia immigrazione non esiste, non esiste un ministero dell'immigrazione, questa è la prima cosa, non esiste un ministero dell'immigrazione. L'immigrazione è un problema che è fatto di una serie di profili diversi, alcuni dei quali corrispondono a delle competenze fisiche. Allora, rilasciare i permessi, i condoni, la programmazione degli accessi, eccetera, fa parte di una funzione pubblica. Ma per esempio tutta la parte di assistenza agli stranieri immigrati, la politica della casa, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, la politica scolastica, tutto questo non sta necessariamente nello stesso contenitore, no? E quindi voi capite che questa materia di immigrazione, che apparentemente è una delle più nette, delle più precise, in realtà è una materia che ci pone una serie di problemi di orientamento, di riuscire a capire cosa sta dentro e cosa sta fuori. La regione che fa una legge in cui dice: io incentivo l'acquisto della prima casa ai cittadini stranieri residenti nella mia regione, sta parlando di edilizia pubblica oppure sta parlando di immigrazione? È fondamentale saperlo, perché l'edilizia pubblica non c'è negli elenchi e quindi tendenzialmente una competenza residuale. L'immigrazione è nell'elenco ed è una competenza esclusiva dello Stato. Se io sto facendo la politica di prevenzione di una qualche malattia e so che questa malattia è particolarmente diffusa nei bambini immigrati, come sanità, tutela della salute, sto facendo una politica regionale, materia concorrente. Però l'oggetto riguarda l'immigrazione, materia esclusiva. Se contemporaneamente lo Stato mi fa una norma con cui dichiara illegale, un motivo di sanzione penale, il soggiorno illegale degli stranieri in Italia, le due linee di politica sono in conflitto, perché io devo sapere se l'ASL deve denunciare i cittadini irregolarmente presenti che si presentano però a fare lo screening contro quella malattia. La politica della salute regionale dice: a me non interessa che siano regolarmente soggiornanti oppure no, a me interessa prevenire una malattia. La politica della questura è: a me non interessa niente di cosa vuoi fare tu. Io ti dico che tu sei un pubblico ufficiale, per cui quando trovi uno straniero soggiornante irregolarmente lo devi denunciare. Questo è un famoso problema, no? Un famoso problema che è attuale da quando hanno fatto questa folle e sciagurata e vergognosa norma. E lo stesso è per la politica scolastica. La politica scolastica è la stessa cosa. Se la ministra Gelmini si inventa il tetto del studenti stranieri nelle classi, che può anche essere una cosa buona, non lo sto contestando, perché potrebbe essere anche una misura per evitare la costruzione dei ghetti dove sono solo gli stranieri. Un mese prima diceva: costruiamo le scuole differenziate. Un mese dopo ho detto tetto. Forse non si è accorto che le due cose non stanno insieme. Beh, però questo va a toccare la politica degli stranieri, ma anche la politica scolastica. La politica scolastica, come vedremo, è ripartita tra Stato e Regione. Vedete come la materia immigrazione poi non sia un contenitore così preciso, bloccato, delimitato, ma sia più un problema che un contenitore. Da questo punto di vista ci sono norme emblematiche. Il ministro Veltroni, ministro del governo Amato, mentre si scriveva questa cosa, è riuscito all'ultimo momento a infilare nelle competenze esclusive la lettera ultima, la S, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, già che c'erano, ci hanno messo anche i beni culturali. Allora, l'ambiente è una competenza esclusiva dello Stato. Esiste anche un Ministero dell'Ambiente, per fortuna. Non esiste un Ministero dell'Immigrazione, ma un Ministero dell'Ambiente esiste. Ma l'ambiente non è una materia, è ancora una volta un problema, una dimensione, no? Pensate solo a questo, che a livello europeo la politica dell'ambiente è stata certificata come competenza della comunità con l'atto unico 1987, ma si è sviluppata 15 anni prima, senza una esplicita attribuzione di competenze, semplicemente perché era una voce della concorrenza. Se voi avete avuto l'inestimabile fortuna di seguire il mio corso di diritto costituzionale, vi ricorderete, sto scherzando, e vi ricorderete che parlando dell'espansione della legislazione comunitaria, l'esempio dell'ambiente è l'esempio più evidente, no? Tutto ciò che in Italia si è fatto di legislazione dell'ambiente la si è incominciato a fare negli anni 70 su impulso della normativa comunitaria, quando la comunità europea non aveva nessuna competenza attribuita, ma per semplice fatto che l'ambiente è una voce della produzione, perché se io posso scaricare i liquami in mezzo alla strada, ho dei costi di produzione inferiori notevolmente a chi, poveretto, deve invece impallinarli in contenitori di piombo, chiamare la ditta specializzata che con due luci e tre pompieri li porta in una discarica, poi ci pensa la mafia a spargerli sul suolo, ma questa è un'altra questione, ma che questi sono tutti costi di produzione. Il principio europeo è chi inquina paga. Il principio fondamentale, diciamo costituzionale europeo, in materia di ambiente è chi inquina paga. Gli oneri dell'inquinamento sono riversati su chi produce l'inquinamento. Tu butti fuori dei fumi? Benissimo. Io ti dico dei coefficienti di tollerabilità dell'inquinamento dell'aria, tu devi rispettarli. Tutto ciò che ti serve per rispettarli è costo di produzione, e se lo Stato cerca di intervenire facilitandoti, quelli sono aiuti di Stato e quindi sono illegittimi. E questo vuol dire che l'ambiente sta dappertutto, dalla marmitta catalittica alle vernici per le case, a tutto l'aspetto che riguarda salute, igiene pubblica, allo smog delle strade, i centri storici che vengono chiusi, le acque, la concimazione dei terreni, dove si scaricano gli liquami dei maiali che vivono nella Padania felice, e così via, sono tutti problemi di ambiente. Ognuno di questo pesca in qualche altra materia, perché se parlo di maiali, liquami e concimazione sono in agricoltura, se parlo di Keschlossen, lascia. Se parlo di misure che riguardano la coibentazione, grazie Sara. La coibentazione delle case, sto parlando di edilizie, se parlo dei centri storici sto parlando di urbanistica, se parlo di inquinamento delle falde acquifere sto parlando probabilmente di industria o di servizi pubblici, la raccolta dei rifiuti, capite? Allora, dire che lo Stato ha competenza esclusiva in materia di ambiente significa che lo Stato ha un contenitore da cui partire, ma dove finisce la sua legislazione non si sa proprio, può andare dappertutto. Lo Stato dice, benissimo, io adesso faccio una norma che riguarda la salute degli studenti universitari. E allora comincio a disciplinare come si fanno le biblioteche, come si fanno i banchi, le aule, il deodorante che deve usare il docente, che non sarebbe male che si deodorasse ogni tanto, e così via. Tutto questo diventa materia ambiente. Questo vuol dire che basta questa lettera per consentire allo Stato di occuparsi di tutto. E le garanzie costituzionali di attribuzione delle regioni dove vanno? Dove va soprattutto la residualità? Questo è il bel problema. Noi abbiamo una tecnica nel nuovo titolo quinto che enumera le materie dello Stato, non enumera le materie regionali. Tutto ciò che non è enumerato è regionale. Però le materie dello Stato sono materie liquide, sono materie che non hanno confini e non trovano un argine preciso in una norma parallela di attribuzione di funzioni alla regione. Non c'è scritto da nessuna parte che la regione ha competenze sull'edilizia residenziale, perché è residuale. Ma questo residuale è una parola che ha un significato ambiguo. Il residuo di per sé non ha un'accezione positiva, no? Tu che cosa mangi oggi? Residui. Assomiglia molto al rifiuto. Il residuo è quello che resta, quello che non resta una volta che ho setacciato le cose. E le setaccio con le materie enumerate, è quello che residua se lo cucca la regione. E voi capite che questo è, lo dico oggi, a quasi 10 anni da entrata in vigore della riforma, la Corte l'ha detto 2 anni dopo, e la dottrina era tutta lì che diceva che chissà che cosa succederà, perché questo era intuibile. Questo ha comportato che l'obiettivo del folle costituente di fare il federalismo in Italia, cioè di aumentare le autonomie delle regioni e degli enti locali, in realtà ha prodotto un meccanismo che forse l'autonomia la nega. Se noi dovessimo oggi, 10 anni di distanza, fare un bilancio, non che se dovessimo fare, l'ho fatto anche di recente, se possiamo facciamo un convegno su questo, eccetera, se facciamo un bilancio serio dell'applicazione del titolo quinto in 10 anni, vedremo che le competenze delle regioni sono probabilmente diminuite rispetto a quelle precedenti. Il che dimostra che anche al di là della scarsa capacità tecnica che produce contenzioso, anche l'idea strategica è stata tutto sommato fallimentare. La giurisprudenza costituzionale, ancora questo poi vi lascio, la giurisprudenza costituzionale da questo punto di vista è stata prudente nei primi tempi. Innanzitutto la Corte ha detto tempus regit acta. Le questioni sorte per cui l'impugnazione delle leggi fatte prima entrata in vigore della nuova legge costituzionale sono rette dal vecchio titolo quinto. E quindi ha continuato ad applicare la Costituzione del 48 perché era la norma che regolava i conflitti quando i conflitti sono sorti. Questo è servito anche per prendere tempo, sperando che il legislatore facesse qualcosa. Il legislatore ha fatto questa legge inutile e la Corte ha incominciato nel 2002 a fare le prime sentenze in cui ha applicato il titolo quinto. Allora, per fortuna, nella Corte c'erano alcune persone, alcuni giudici, i giudici della Corte sono 15, non sono 200 e neanche 20.000 come la Cassazione, sono 15. Diversi di questi giudici erano dei raffinati tecnici di queste cose. C'era Valerio Nida, che è stato poi presidente, c'era Carlo Mezzanotte, che come abbiamo visto, come vedremo, ha firmato un paio delle sentenze più importanti. C'era Gustavo Zagrebeschi, che certo non è un tecnico del diritto regionale, ma di diritto costituzionale ne capisce. Poi è arrivato De Siervo, che era un tecnico del diritto regionale. Cioè, vedete, c'era una composizione di persone che queste cose le aveva studiate e ci aveva riflettuto. perché questo è un altro versante del problema, un bel versante del problema. Un pezzo dei giudici sono nominati dai giudici, 5 giudici vengono dalla Cassazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato. Questi, alcuni di loro non sanno neppure che esistano le regioni, lo posso dire per esperienza personale. In Cassazione, io ho parlato con il presidente della Cassazione, Vecchio, presidente del centro di documentazione giuridica della Cassazione, non sapeva cosa fossero le leggi regionali, proprio non lo sapeva. Mi chiedeva, ma sono pubblicate? Dove sono pubblicate? Non appartiene alla loro esperienza. E se uno fa l'amministrativista, certo che conosce le leggi regionali, ma se uno si occupa di successioni o si occupa di contratti o di diritto commerciale vagamente, si occupa di rami o di diritto penale, si occupa di rami in cui le regioni non sono presenti. I giudici nominati dal Parlamento sono nominati per scelte politiche, qualche volta risultano degli ottimi nomi, Onida, De Siervo, sono passati mezzanotte, sono passati per queste nomine, ma per esempio ultimamente non si sa perché il Parlamento nomina soprattutto penalisti o ex funzionari o ex ministri, cioè c'è la tendenza a dire lì metto degli uomini che mi danno della sicurezza, una sicurezza politica. La Lega, da questo punto di vista, grande partito federalista, non si è mai preoccupata di questa cosa. Per cui la Lega va benissimo che il centrodestra nomini un penalista per potesse nominare Ghedini, ha cercato di nominare Pecorella, cioè l'avvocato di Berlusconi. Il centrosinistra ha detto di no, allora ha nominato Frigo, che non è smaccatamente l'avvocato di Berlusconi, ma era il presidente delle Camere Penali, per cui uno che comunque aveva un'impostazione ben precisa sul problema della giustizia. Napolitano, che non ha i titoli per stare alla Corte, lo posso dire qui perché l'ho anche scritto pubblicamente, è stato un funzionario del Parlamento e poi capo di gabinetto di Fini, a fine mandato, a fine governo nel 2006, Napolitano è stato nominato in Consiglio di Stato, sezioni consultive, per cui non ha mai fatto una sentenza a vita sua, e immediatamente eletto in Parlamento. Mazzella è uno che ha fatto il ministro, il Gran Commis, eccetera. E la Lega non si è mai pensato, per esempio, di dire cerco di far andare alla Corte qualcuno che difende le regioni. Perché? Perché non gli frega niente. Sono bandiere quelle del federalismo. Il governo dove c'è la Lega, il ministro delle regioni è della Lega, un governo più anti-autonomistico di questo ce n'è uno, quello precedente. Quando è il ministro delle regioni era... Perché non mi ricordo mai i nomi? Però è bello dimenticarsi le cose. Bello dimenticarsi. Cerchiamo di dimenticarle. Capite? Per cui anche la Corte ha avuto un momento in cui si è messa, soprattutto con Onida, Mezzanotte e qualcun altro, a costruire un sistema tollerabile. E ha fatto sentenze molto importanti. Alcune di queste sentenze, per esempio, hanno destituito di significato la lettera della Costituzione. Lo studieremo poi dopo Pasqua. Il problema delle cosiddette materie trasversali. La Corte ha detto che la tutela dell'ambiente non è una materia in senso tecnico, uso le parole testuali, non è materia in senso tecnico. È una materia trasversale, è una materia non materia. La materia non materia sono come i morti non morti, no? Nel film di Dracula, non si sa se sono vivi o morti. La materia non materia è il senso giuridico che viene attribuito a un'etichetta costituzionale. Pensate anche alla gravità, cioè quanto può essere costato in termini, e diciamo anche teorici, di compatibilità alla Corte, definire un pezzo della nuova Costituzione come non tecnicamente significativo come materia, quando è indicato come materia. Ma questo è servito proprio per riuscire a capire come applicare questo elenco a una serie di materie che non hanno bordi definiti. Perché uno può dire che l'organizzazione amministrativa dello Stato non è un problema, che le norme processuali sono definibili, ma l'ambiente non è definibile. È proprio sull'ambiente, infatti, è cominciata la teoria delle materie non materie. Questa è stata la prima fase della giurisprudenza della Corte, a cui è seguita negli ultimi due anni e mezzo, un review man impressionante e una giurisprudenza che oggi sostanzialmente sta smontando tutti i principi elaborati dalla Corte stessa. Cioè oggi ci troviamo dietro una curva. Abbiamo avuto anni, diciamo 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, in cui la Corte ha consolidato una serie di cose, non necessariamente a favore delle regioni per intenderci, ma stabilendo dei paletti, e improvvisamente questi paletti sono stati diretti. Oggi ci troviamo in una situazione in cui, se dovessi dirla in uno slogan, siamo tornati a una giurisprudenza costituzionale paragonabile a quella degli anni 70, neanche a quella degli anni 80. Un grosso ritorno indietro, il che mi preoccupa relativamente per la salute delle regioni, perché secondo me si potrebbe vivere benissimo anche senza regioni, ma mi preoccupa invece notevolmente per la certezza dei rapporti. Cioè, oggi è stato veramente difficile prevedere l'esito delle sentenze della Corte, e questo dipende anche dalla caratura tecnica di chi scrive le sentenze. Bene.